Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio come ogni mercoledì, nonostante che, anzi, con piacere notiamo che si allungano le giornate per Schiaparelli, Dalì, Moda e Arte. Ideato e condotto da Aldo Premoli, che salutiamo, ciao Aldo,
Buonasera, ciao a tutti.
e Orsina Baroldi con noi questa sera nuovamente con grande piacere. Ciao Orsina.
Buonasera a tutti, grazie. Ciao Federico, ciao Aldo.
Dicevamo che le giornate si stanno allungando, notiamo il cielo, almeno dalle nostre parti, insomma, che siamo un po' sparsi tutti per l'Italia, anche il clima si sta, diciamo così, un po' riscaldando. Noi questa sera vogliamo parlare di crash, fashion versus war. Cosa succede, Aldo?
Succede qualcosa che non, come in altre cose che stanno succedendo, di assolutamente inedito. Cioè, è successo che proprio nel momento in cui sono iniziate le sfilate a Milano, solito giro di sfilate, queste qui erano le sfilate per l'autunno-inverno della donna, 2 giorni dopo il signor Vladimir, che ormai conosciamo tutti molto bene, ha deciso di entrare in Ucraina. Ovviamente all'inizio, boh. Nel senso che le sfilate andavano avanti, nel senso che vabbè, nessuno se l'aspettava. Diciamo che per quel settore lì, per il tessile abbigliamento, che come altri settori è stato colpito fortemente economicamente dalla pandemia, come tutti, insomma, come tutti noi, queste qui dovevano essere il momento in cui forse stiamo uscendo dalla pandemia e quindi, diciamo così, il passo decisivo per riprendere non solo l'aspetto economico, ma un po' tutto, il clima, l'atmosfera, eccetera. Col cavolo, nel senso che dopo 2 giorni questo invade l'Ucraina e comincia la tragedia a cui stiamo assistendo tutti. Non poteva non influire anche su questo settore, ovviamente, come su tutti gli altri. È difficile dire che un posto, una cosa, una bolla come la moda, che sembra vivere, come dire, un po' a sé. Nel senso che, vabbè, sai, quelli lì della moda fanno quelle robe lì, fanno le sfilate, le modelle, le celebrities, questo e quell'altro, quell'altro. E però, come abbiamo detto tante volte in queste trasmissioni, è un settore economico con tutte l'importanza, le difficoltà, le problematiche di qualsiasi enorme settore economico, perché è un enorme settore economico. Quindi, sto discorso della guerra impatta. Allora, all'inizio, poi c'è qui Orsina che sarà più precisa proprio facendo un'analisi di designer per designer, sfilata per sfilata, cosa è successo. All'inizio, vabbè, è successa sta cosa. Erano le sfilate, sono programmate da mesi o da settimane, gli spettacoli sono programmati, vanno avanti. Poi però fuori dai cancelli dove si fanno le sfilate comincia a succedere qualcosa. Cioè, mentre cominciamo, non so che giorno era esattamente, uno dei primi giorni delle sfilate, sfila Prada, al solito posto dove la Fondazione Prada, eccetera, eccetera. Fuori ci sono soliti fan che aspettano Kim Kardashian, perché Kim Kardashian va a sedersi, le solite cose della moda. Succede che però qualche fan srotola la bandiera dell'Ucraina e questo è l'inizio. Sabato, sto parlando di 2 settimane fa, Dolce & Gabbana sfilano nel posto dove sfilano sempre, in Viale Piave a Milano, pomeriggio di sabato. Però nel pomeriggio di sabato le strade cominciano a riempirsi di manifestanti che vanno in Duomo a manifestare per la pace. E domenica succede il primo gesto, diciamo, chiaro, evidente, nessuno fa più
La
finta.
tanto.
Armani fa la sua sfilata e decide che fa sfilare le modelle senza musica, ma non è solo che le fa sfilare senza musica, fa all'inizio della sfilata una dichiarazione dicendo: faccio questa cosa per solidarietà con il popolo ucraino. E questa è la prima vera presa di posizione. Dopodiché finiscono, è l'ultima giornata delle sfilate di Milano, parte Parigi. E qui succede veramente l'equinozio, nel senso che a Parigi poi Orsina magari ci fa un po'. Ce lo ricorda un po', la guerra sta andando avanti, lo shock c'è, tutti capiamo cosa sta succedendo e ci sono prese di posizione molto precise. Prima di dare la parola ad Orsina che ci racconta veramente che cosa è successo durante le sfilate, attenzione, cosa mai successa prima a memoria di uomo vivente, ma a memoria di sempre, perché magari tra le due guerre c'era già la moda, ma ma non c'erano le sfilate, non c'erano... Cioè, ragazzi, io oggi ho letto un dato pazzesco. Oggi le sfilate hanno un impatto, la moda che sfila, un impatto micidiale. La sfilata di Dior di settimana scorsa, grazie allo streaming, è stata vista ad oggi da 1.300.000 persone. Quindi l'impatto che la moda può avere è terrificante. La Fashion Week di Milano o di Parigi viene vista da milioni di persone in tutto il mondo. Che uno dice, ma può essere che una sfilata viene vista in streaming da 1.300.000 persone? Sì, una. Figuratevi 30, 40, 50 in tutto il mondo. Ora, la presa di posizione che c'è stata questa volta da parte delle case di moda è stato un gesto, è andata in parallelo anche, parliamoci chiaro, con la presa di posizione dell'Occidente, dell'Europa. Nessuno si aspettava che l'Europa avesse una reazione di questo tipo, forse neanche lo zar si aspettava una cosa del genere. Ora, dico questo perché è veramente una tragedia quella che sta succedendo, ma è veramente fantascientifico, era impossibile pensarlo fino a poco fa. Dico ancora una cosa, poi lascio la parola ad Ursina. È successa poi un'altra cosa tra la fine delle sfilate di Milano e le sfilate di Parigi, che sono finite ieri. Le case di moda si sono mobilitate, hanno cominciato a mandare milioni di euro, lo ripeto, all'UNHCR, che è l'Agenzia ONU per i Rifugiati, e alla Croce Rossa Internazionale. I più potenti, LVMH, che è il più ricco di tutti, ha mandato 5 milioni di euro. Chanel ha mandato 2 milioni di euro. Altri hanno mandato 500.000 euro. Ognuno ha mandato, insomma, è una presa di posizione. Non solo, ma alla fine della settimana scorsa hanno chiuso i negozi a Mosca. Allora, ancora un dato, poi veramente lascio la parola. Che cosa... siamo concreti, uno potrebbe dire sì, vabbè, certo, chiudo i negozi a Mosca, c'è la guerra, non compra più nessuno. Allora, diciamo la verità, la Russia, dal punto di vista del quantità di denaro, cioè case di moda prendono questa politica, non lo fanno immediatamente, ma poi lo fanno, significa perdere una fetta di mercato. Un po' c'è il discorso dello SWIFT, il famoso SWIFT, no? Le sanzioni che l'Occidente mette in campo, economiche e finanziarie, alla Russia, portano al fatto che se devi farti pagare perché mandi la merce, hanno poi problemi. Il mercato russo rappresenta 7 miliardi di euro all'anno, che è niente. È niente. Rispetto al giro mondiale della moda, 7 miliardi di euro all'anno sono il 2-3% complessivo in un anno. Per l'Italia sono 1,2 miliardi. Però, è vero, il mercato russo, ma i russi sono ricchissimi, comprano la moda, non è vero, i russi sono, 4 sono ricchissimi, sono pochi, i russi sono 143 milioni di persone, il territorio russo non so quante volte l'Europa, 4, 5, 6 volte l'Europa, in Europa sono 350 milioni, per cui sono pochi. Poi quelli che possono veramente stracomprare, come siamo abituati a pensare, amica, il russo gira in Ferrari, in Lamborghini, compra e stracompra, sono pochi. Quindi complessivamente questi sono i numeri. 7 miliardi all'anno di tutto, 1,2 miliardi all'anno verranno a mancare all'Italia. Quindi il mercato russo rappresenta niente. Dico tutto, cioè dico sia che non mi aspettavo che prendessero delle decisioni così, dico anche che però questo mercato non è così importante. Sto mito che i russi comprano tutto e sono importanti non è vero. I numeri che ho dato, non me li sono inventati, sono i numeri reali. Mi fermo e vorrei che adesso Ursina facesse un po' la telecronaca di quello che è successo a Parigi.
Allora, intanto sono d'accordissimo con te che i russi, anzi, ci sono addirittura aerei privati che arrivano qui per comprare in saldo, cioè i russi hanno un mercato veramente molto inferiore di quello che ci aspettiamo noi, ma questo in tutto, quindi hai centrato il tempo anche per quello che poi vengono fermate, tranne la McDonald's che invece si è staccata dalla Russia, che non c'entra niente con la moda, ma è comunque un termometro della vita di oggi, McDonald's invece faceva i miliardi con i russi, perché lo mangiano tutti. Mm-hmm. Quindi, per quanto invece concerne la moda, che è una... Allora, parlarne è anche abbastanza difficile in questo momento, perché come ci si prepara per qualsiasi cosa, io mi preparavo leggendo anche le colleghe che conosco da sempre e che scrivevano, eccetera, però prima di arrivare alle loro pagine, vedevo le pagine della guerra, vedevo la morte di tutti questi ragazzini per terra, cioè, e io mi dicevo, ma come posso parlare di moda? Cioè, mi viene proprio un singhiozzo che ammetto che mi viene proprio dal cuore. Poi arrivavo e dicevo, no, ma questo è lavoro anche questo, nel senso che comunque esiste la moda, quindi mi scuso di parlare di moda, perché non ho avuto il cuore leggero come di solito, guardavo le sfilate e vedevo quello che mi piaceva. Questa volta la moda mi ridava un senso di troppa allegria, però poi vedo le sfilate di Parigi e noto che non c'era tanta allegria. Un po' Parigi è entrata proprio nel cuore della guerra, perché la guerra qui, Armani ha sfilato in silenzio, ma non sapevamo proprio ancora cosa stava succedendo. Ricordiamo che usciamo da una pandemia di 2 anni, che era un'altra guerra, quindi eravamo già debilitati, tutto questo voglia di ripartire, in effetti c'era, poi è arrivata questa spada di Damocle o quest'ascia di Putin e siamo qua. Però quello che ho notato è che c'è stata molta creatività, e mi chiedo come ha potuto esserci una creatività così drammatica in così pochi giorni. Quindi non che io voglia ribadire il concetto che quelli che fanno tendenza, più che altro, che non vuol dire soltanto l'abbigliamento, ma vuol dire anche tutta la musica, tutto quello che c'è dietro, il trucco, la drammaticità. Per Parigi era molto più drammatica dell'Italia, vero o no, Aldo?
Sì, e beh, perché diciamo che... Allora, un po' ha tradotto quello che sta dicendo Orsina, perché secondo me non tutti, se uno non ha visto, fa un po' fatica a seguire. Allora, quando Orsina dice c'è stata molta creatività, vuol dire che i designer a Parigi, alcuni designer, hanno fatto delle sfilate non solo con delle dichiarazioni aperte. Facciamo degli esempi.
C'è stata una grande creatività di moda, perché comunque c'è stato veramente e soprattutto una scenografia molto drammatica. Ricordiamo quella più grande, Balenciaga, che ha fatto questa sfilata nella neve, facendo sfilare chiaramente cose che sono state create apposta per la guerra, perché il vestito giallo e il vestito azzurro dell'Ucraina che sfilava nella neve. Una delle cose più drammatiche, più scenografiche che abbia mai visto in tutte le sfilate. E descrivila, nel senso che era una tempesta di neve dove queste modelle faticosamente slavate, quasi come delle specie di deportati che camminavano a stento su dei tacchi malser, in questa neve finta, con questo vento che soffiava incontro, gli andava addosso. Era una cosa miracolosa da vedere, proprio mentre cominciava a nevicare a Kiev, perché ricordiamo che questa guerra ha anche colpito, essendo maggio, essendo marzo, una nevicata che ha anche infreddolito i nostri cuori a vedere questa gente. Insomma, diciamo che le sfilate ci hanno molto colpito anche perché sono riuscite ad adattarsi al momento, nonostante fossero straordinariamente anche belle di moda, perché diciamo che quelle di Parigi erano veramente belle, no?
Comunque. Sì, vorrei sottolineare questa cosa di Balenciaga. Allora, Devna Guazalia, uno stranissimo cognome della pronuncia, è georgiano. E prima della sfilata lui ha detto, si è sentita la voce, ce l'ha dichiarato, e poi l'ha scritto, ha detto... Questa cosa mi ricorda quello che è successo a me in Georgia. E quindi lui si è sentito coinvolto assolutamente da questa cosa. Queste modelle, sempre altissime, sempre taccatissime, eccetera, camminavano in mezzo alla neve, su un sentiero di neve circolare, tenendo in mano delle borse che erano dei sacchi del tipo sacco di immondizia con dentro le robe, quando tu le butti dentro e scappi.
Sacchi di pattumiera proprio.
Sì, per cui era chiarissimo, cioè voglio dire, chiarissimo. Poi c'è stato, c'è stata, non so, la Marina e Serra, adesso vediamo se la regia ci manda un pezzo della musica, e qui vorrei spiegare un po' com'è. All'inizio ha detto un minuto di silenzio. La gente si è alzata in piedi e ha fatto un minuto di silenzio. Non è stata l'unica. Stella
no, c'è stata Stan McCartney col discorso di Kennedy iniziale, però che in contemporaneamente aveva la sua Minnie che gironzolava facendo ridere. La Minnie, ricordiamo che Stella McCartney ha fatto il restyling di Minnie per il 30 anni di Disney, e questa faceva un po' a contrasto con questa voce di Kennedy che ovviamente parlava di guerra, di pace, cose eccetera, di pace, sì, ma però rivolta alla guerra, e questa Minnie che scodinzolava e ballava in mezzo alla cosa, quindi questa è la realtà delle cose, quindi la vita va avanti nonostante ci sia questa cosa terribile, come anche se Dior aveva dei corpetti assolutamente da difesa. Balmain aveva iniziato con un balletto logato in gergo fashionist, vuol dire con il logo di Balmain, con il disegnino della firma di Balmain, e c'era questo ballo con questi caschetti di questi danzatori che poi alla fine formavano una trincea che era come il film di Olmi, quello stupendo sulla trincea che c'era. Quindi c'era questo spirito di, probabilmente l'hanno aggiustato in 448, ma la moda non potevi aggiustarla in 4 secondi, eppure la moda era comunque anche drammatica. Quindi sono tutte cose che ci hanno fatto pensare.
Sì, senza parole. Mi faccio un po' di pubblicità. Allora, domani esco e mando all'Huffington Post un articolo su due temi, che parla di due temi, no? Che si sono sviluppati durante queste sfilate. Uno, la guerra. L'altro, che è collegato, che sono le due grandi paure, secondo me, del momento. La paura che abbiamo tutti della guerra, di che cosa potrebbe succedere con un'escalation ulteriore, oltre che il dramma che tutte le volte che apri il telegiornale vorresti non mangiare più, ecco. E l'altro è di nuovo il tema della sostenibilità. Peraltro la guerra è anche, cioè la guerra è un macello. I più grandi consumatori di carburante al mondo sono gli eserciti. Cioè, questo non viene mai detto, ma a parte la distruzione, tutto quello che porta, la morte, eccetera, eccetera, ma pure ovviamente la guerra è una cosa che inquina in maniera mostruosa. Quindi le due grandi paure che secondo me il mondo occidentale perlomeno sta vivendo sono la guerra alle porte, e speriamo che non ci siano escalation, e la crisi climatica che è sempre più evidente e che la guerra non fa che aumentare. Ora, ci sono state due sfilate, secondo me tra le più interessanti, anche se io sono molto di parte, io sono di parte, me ne frego, che sono state una di Marina Serre e l'altra di Chloé e Patricia Hearst. Marina Serre è una designer francese, Patricia Hearst è una designer americana che però, oltre alla sua linea, disegna Chloé, che è un marchio di origine francese, che però appartiene al gruppo Richemont, che è il terzo gruppo più potente del mondo. Tutte e due sono impallate come me sul discorso della sostenibilità. Io sono impallato perché ho una paura maledetta di quello che sta succedendo al clima.
Aggiungo anche la Stella McCartney, ha fatto pelle di acino, di uva, cioè anche lei è impallatissima.
Vorrei appunto a questo punto, anche per staccare, vediamo se la regia ci manda o una o l'altra, e sentite il sonoro, per favore. Che cos'è questo sonoro? Sia l'una che l'altra, che non si conoscono, che sono in qualche maniera concorrenti, una è francese, quell'altra americana, appartengono a gruppi diversi, cioè non hanno come sottofondo della sfilata, tra gli altri suoni, ma in maniera martellante, la pulsazione del cuore. Allora,
posso aggiungere? è la, questa è la pulsazione del cuore quando sei in ospedale, attaccato a un macchinario.
Infatti, è ancora peggio. Sì.
Per cui, avendo un padre cardiologo, l'ho sentita tante volte.
Ecco, quindi,
è ancora peggio.
Quindi, una, vabbè, la pulsazione del cuore è quella, da una parte, hai ragione, io ho pensato che fosse quella della paura, quando hai paura che aumenta la... L'altra addirittura, allora, la Marine Serre aveva questa pulsazione, non era l'unico suono, ma diciamo che il ritmo di sottofondo era la pulsazione del cuore. L'altra pure, però insieme alla pulsazione del cuore c'era un'eruzione vulcanica. Quando i vulcani, io sapete che ho una moglie siciliana e ho abitato sull'Etna, quando i vulcani buttano, non quando scoppiano, quando buttano, c'è uno sfrigolio, quella lava che scende fa... cioè la lava si, come dire, avvoltola su se stessa e senti questo sfrigolio della terra infuocata. Ecco, la Chloé ha la pulsazione del cuore, era mescolata a questo sfrigolio ed era chiaramente un discorso di paura per come stiamo riducendo questo cavolo di posto in cui abitiamo. Ecco, questo mi ha molto colpito perché è quello che proviamo tutti e anche altre musiche che ho sentito sotto le sfiate non erano le solite musiche.
No.
Erano tutte drammatiche.
Drammatiche.
Un po' gioiose. Di solito le musiche sono un po' gioiose, un po' scanzonate, sì. Un po' l'amore, eccetera. Qua l'amore non c'era, qua c'era il dramma. È giusto che fosse stato così. È giusto.
Sì, ma anche i trucchi, anche i movimenti, anche le camminate. Cioè, quello che è sempre da dire è che la sfilata non è mai soltanto un abbigliamento. La sfilata è un'arte di sfilare dove c'è un po' tutto, musica, trucco, attitudine, denuncia, parrucca, cioè un mix di sessi. Adesso poi in queste sfilate, poi soprattutto a Parigi, c'è stata anche questa... esubero di vari sessi, Vivian Westwood ce lo dice, uomini, travestiti, donne, grassi, magri, c'è di tutto. E anche questo è una pulsazione dei tempi, perché comunque stiamo veramente allargando il nostro raggio di bellezza a tanti altri significati che prima noi davamo solo a queste donne lunghe, alte, sottili. Adesso c'è di tutto.
Sì, come dicevi tu all'inizio, diciamo che la partenza di tutte queste cose, io adesso mi faccio pubblicità, l'ho scritto in un articolo dell'Huffington Post, che mi hanno pubblicato l'Huffington Post all'inizio delle sfilate, e addirittura ma il titolo non l'avevo fatto io, l'hanno fatto loro, hanno detto, è irritante. In un momento come questo la moda è una bolla irritante. Questo l'ha messo... hanno fatto il titolo quelli della Huffington Post. Io in realtà avevo scritto, in un momento come questo la moda è una bolla, ma come è successo con la pandemia, la gente che sta dentro questa bolla è molto capace di guardare anche fuori dalla bolla e si sa velocissimamente adattare. Quando ho scritto questa cosa non sapevo e non avevo, forse non avevo capito, non avevo intuito che il dramma che stiamo vivendo sarebbe diventato così pesante. Cioè, io l'ho scritto un po', come dire, vabbè, dai, abbiamo superato, stiamo superando la pandemia, e, vabbè, adesso sta succedendo sta cosa, riusciremo anche a superare questa. Adesso sono un po' più spaventato, devo dire la verità.
Perché questa, ci sono le bombe, cioè noi siamo passati dalla mascherina alle bombe. Da quando non c'erano le bombe?
Ah, in Europa,
se non in Afghanistan, dall'Europa non c'era.
1945.
Cioè, e noi... non pensavamo sarebbero tornate.
Sì,
e c'era stata la parentesi degli anni 90, no? Quando c'era la Bosnia-Herzegovina, quelle situazioni lì che...
È vero.
Però secondo me, vabbè, inutile che lo diciamo noi, che non siamo certo degli analisti del settore, però quel fenomeno era più geolocalizzato qui, che era anche geomedializzato, direi, per certi versi, per cui qui è chiaro che c'è una diffusione diversa. Volevo fare una domanda, se mi permettete, dal vostro punto di vista, al netto del fatto che, come ricordavo Orsina, adesso non si parla più solamente di un focus sulla produzione, sulla creazione specifica, no, del, diciamo così, dell'abito, del pezzo, del vestito, ma anche della situazione coreografica, scenografica, del contesto, potremmo dire noi. Ma diciamo, invece, nelle proposte avete rimarcato qualcosa che oppure sono proposte che vengono da così tanto lontano, ma, che magari propongono, stando anche sulla linea di quello che ci siamo detti, no, che la moda anticipa o comunque sia intuisce certe cose.
Rispondi tu o rispondo io?
No, vai.
Tutte e due.
Nel senso, la prima risposta te la do io, nel senso, intanto parliamo di inverno. L'inverno è sempre più drammatico dell'estate, perché queste sono le sfilate autunno-inverno, quindi già questo nella normale genesi della moda erano più neri, più drammatici, più spalle larghe, eccetera. Quest'anno non ne parliamo neanche. Ho trovato, e soprattutto su Parigi, una moda di difesa, proprio la moda, parlo di abbigliamento, con cose di difesa, nel senso corpetti, ma delle cose che se tu guardi, io non sono capace di descrivervela purtroppo, ma c'era proprio il corpetto antiproiettile.
Giubbotto antiproiettile.
Ma continuamente, in quasi tutte le sfilate, cioè in tante, a parte quelle adolescenziali, che invece vedono i figli dei fiori di nuovo tra un po', però non sono in attualità, ma quelle che hanno fatto queste parti drammatiche c'erano proprio dei giubbotti antiproiettili, di paillette, di tutto quello che vuoi, però la difesa, cioè proprio una difesa del corpo, la spalla oversize così esagerata, anche di Dolce & Gabbana qui a Milano, eccetera, è una difesa avere le spalle larghe, lo si dice, no? Io ho le spalle larghe. Quindi tutta questa cosa qui non era potuta, cioè forse poteva essere dalla pandemia, sai, è la prima volta in vita che le sfilate sono in mezzo a due drammi. Cioè, finalmente si parte quando poi si ritorna in un dramma, sono due guerre. Da una guerra che ci aveva un po' spento l'emozione, cioè aveva un pochino tutti ingrigiti, finalmente sembrava ripartire, è arrivata invece una cosa che ci ha devastato sul serio, cioè non a noi, ma anche a noi, vedrai con l'economia, ma insomma vediamo proprio il bombardamento che io continuavo a dire quando eravamo in pandemia. Ma sì, è vero, noi siamo dentro, abbiamo anche amici morti, tutti noi abbiamo avuto dei drammi, eccetera, ma possiamo cavarcela, nel senso sappiamo un pochino, questa no, questa vediamo delle cose, rimaniamo sì impotenti e altrettanto non impotenti, perché chi può, come hanno fatto molti stilisti, come sta facendo anche molte persone, come spero di riuscire anch'io a dare la mia mano, facciamo delle cose che prima non erano mai state fatte, sì, delle cose, l'unione che c'è stata in questa cosa qui è quello che ci dà la forza di continuare a dire, appunto, facciamo quello che possiamo per una guerra che è veramente guerra, quella col bombardamento. Non ci saranno mai.
Vabbè, io comunque vado in parallelo a quello che dice, ossia, poi sappiamo che io sì, non siamo mai d'accordo su niente.
Non è vero.
No, è vero. Allora, prima di tutto, allora, parto da quello che lei ha detto, le spalle, no? Una delle la trasmissione scorsa, forse, no? Abbiamo detto Prada, questi spalloni. Io dicevo, cos'è questa roba austro-ungarica? Cos'è questa roba un po'? Sì, dico, vabbè, Prada se fa l'austro-ungarico. E invece questa cosa delle spalle larghe, del trench militare. Cioè, militare. Quando Prada ha fatto la sfilata, non era ancora successo niente. Però evidentemente questi lo sentivano qualcosa. Questi super trench, cappotti lusco, ma chi è che mette il cappotto oggi adesso, ragazzi? Cioè nessuno mette più il cappotto.
No, sono tutti col piumino.
Siamo tutti col piumino, con abbigliamento tecnico, sportivo, leggero, eccetera, eccetera. Invece una valanga di...
Una devastazione.
Sotto il ginocchio, con le spalle così. Infatti io quando li vedevo dicevo, ma dove vanno questi qui? Ma chi che va vestito in giro così? Forse nessuno andrà vestito in giro così, però il mood l'ha bussato. Non c'è niente da fare.
Ma poi non però, solo Prada.
Allora, Orsina, mi lasci parlare o no? Adesso parli solo tu, non ho capito io. Allora, però, l'altra cosa è, Orsina, già l'altra volta diceva, la moda anticipa, la moda è sciamana in qualche maniera. E io già l'altra volta dicevo, ma siamo noi che leggiamo, ovviamente influenzati, ovviamente emozionati, ovviamente emozionati negativamente, sotto pressione, attribuiamo a quelle cose che vediamo tutta una serie di significati perché siamo, il nostro cervello funziona così, cioè sotto stress, e quindi adesso c'hai paura e vedi la guerra dappertutto, no? È normale, è un atteggiamento umano. O effettivamente alcuni di questi qui hanno delle doti, tra virgolette, di sciamani? Io sono sempre un po' lì. No, io e Orsina facciamo capo a una chat di super professionisti della moda, in cui ci scambiamo delle impressioni, delle cose di questo tipo. Il commento alle sfilate di questa gente, che sono tutti dei professionisti, cioè ognuno nel suo settore, uno fa il designer, l'altro fa, si occupa di distribuzione, uno, però sono tutta gente che lavora dentro la moda. Anche lì c'erano opinioni contrarie. Qualcuno, io ho detto, ah, ma guarda, quella sfilata lì chiaramente aveva l'influsso di quello che sta succedendo. E quello là diceva, ma va, ma sei tu che, siccome sei, come dire, sotto stress per questa cosa qui, leggi delle cose, ma questo era stato preparato prima, e quindi sei tu che leggi queste cose. Ora, è chiaro, Federico, che sto dicendo è il discorso della percezione, no? Che vale in tutto, per la moda, per l'arte, per il design, per tutto. Cioè, uno carica di significato, o effettivamente ci sono delle persone che beccano prima, quando ancora non sono successe le cose, una serie di elementi. Quella è una domanda eterna, insomma. Dai.
Io credo che non tutti prevedano, e quelli che fanno tendenza prevedono, quelli che mantengono invece il loro orticello molto ben preciso per le loro clienti affezionate, rimangono in quel settore lì, e al limite si spostano un po' su una moda più da social, più giovanile, come è successo molto, che questo è l'altro fenomeno che è successo a Parigi, piuttosto che prendere un atto di coscienza e fare come uno sbalzo d'arte della moda, un significato dell'attualità. Allora, quelli invece che vogliono produrre, tenere tranquillamente la loro visione con il significato che forse potevano fare, cioè non l'hanno sentito, perché il commercio è sempre quello, alla fine il commercio è il commercio. Ma se c'è qualcuno che sente, che vede l'arte che diventa drammatica, che sente nell'aria la moda va di conseguenza, perché quella è la parte artistica della moda, la parte passionale, la parte abbigliamento è quella che vendi, anche perché spesso non te le puoi mettere quelle cose così un po' esagerate, no? Comunque, a prescindere da questo, le sfilate di Parigi, che sono state sì molto drammatiche da qualche altra parte, dall'altra parte parecchio adolescenziali, che sono queste signorine tutte carine che si mescolano un po' alla Gucci senza il fenomeno Gucci dentro, che è Louis Vuitton, ma sono state tante anche Gianluca Valli, eccetera, queste donne giovani. Che Miu Miu, non ne parliamo neanche, Miu Miu ha fatto una sfilata dove l'adolescenza è proprio il giardino dei finzi contini microscopici, perché con la calzetta, perché a rimando di tutti questi drammi che ci sono, anche quello è percepire un pochino quello che vorremmo invece avere dentro nel cuore, cioè un pochino più di leggerezza. E secondo me anche questa è stata una tendenza molto forte per le sfilate di Parigi. Per quello che dico, Parigi è stato forse, mentre gli italiani secondo me si sono tenute nella loro crisalide, anche dando delle tendenze forti e sentendo quella che ha sentito di più di tutti, secondo me, Prada comunque, ma gli altri hanno fatto la loro sfilata. A Parigi hanno fatto una cosa un po' diramata a altre cose, nel senso, chi ha sentito la guerra e chi ha sentito il dopoguerra. Il dopoguerra sarà frivolo e così, sbandierato di dolcezze e di adolescenze. Questa è la mia opinione.
Io naturalmente non sono d'accordo. Federico, di tu qualcosa.
Sì, mentre Orsina parlava, cioè, mi veniva in mente, come credo tutti in ascolto, che questo paragone col giardino dei finzi contini, in realtà poi apre uno scenario, no, anche molto più drammatico, perché appunto il film parla di, no, di questa famiglia che poi dopo viene interessata. Insomma, è un romanzo molto particolare,
romanzo,
storia italiana, e film poi, no? Anche,
sì, in realtà è stata solo la prima uscita, voglio dire, però esagerata da Minigonne, Miu Miu ha fatto tutta una cosa proprio della neanche dell'adolescenza, l'infanzia che passa alla quattordicenne, e sì, questo è quello che secondo me è nel cuore di tutti, vogliamo tornare giovani, vogliamo vogliamo prendere i giovani che non ci stanno più comprando, perché i giovani non possono permettersi le cose, cioè,
no, non sono questo... d'accordo, no, non sono d'accordo.
Aldo, sicuramente
ma perché prendono i social con questa mania?
I giovani sono bravissimi. Cioè, allora, facciamo adesso. Dico,
no, i giovani che
Orsina fanno parlare, Orsina fanno parlare, se no mi innervosi. Allora, la metafora dei Finzi Contini, Orsina ha citato i Finzi Contini e Federico l'ha ripresa. Allora, i Finzi Contini vivevano chiusi nel loro castello, giardino,
una casa con un giardino.
Fuori
a Ferrara
succede un macello fino a che non li vanno a acchiappare, giusto?
Sì.
Questa è un po' la storia. Ora, loro però sono bellissimi e vivono una sorta di ambientazione, vivono una vita, stanno in una bolla che li protegge finché dura. Allora, questa metafora si presta a due interpretazioni. Quello che dice Orsina è vero, Miu Miu, ma in fondo anche Valentino ha fatto una sfilata, Paolo Piccioli, ha fatto una sfilata tutta rosa, con a un certo punto delle uscite di colpo nere e poi di nuovo rosa, in un ambiente rosa, col pavimento rosa, con le colonne rosa, e ha detto, prima di iniziare la sfilata, noi stiamo assistendo a una tragedia, ma noi sappiamo fare questo, e questo faremo al meglio.
Sì,
molto importante.
Infatti era bellissima.
Molto importante. Sì, adesso è bellissima, bellissima, io sto parlando di concetti. È molto importante, è una presa di posizione che dice, sai cosa c'è? Tu mi stai facendo paura, siamo tutti depressi, no, siamo di più, siamo spaventati, e io per reazione sai cosa faccio? Faccio quello che so fare al meglio, con la testa bassa vado avanti dritto. Allora, questa metafora del giardino dei Finzi Contini ha due aspetti. Uno, che a un certo punto li vanno a prendere, quindi se lo zar vince, ci vengono a prendere. Lo zar ha detto: nazionalizziamo le industrie straniere che sono qui. Ma se lo zar non vince, come dice giustamente Orsina, il dopo zar sarà: noi abbiamo continuato a fare bene quello che sappiamo fare, noi siamo questa roba qui, e tu fottiti. Ho finito.
Ecco. Hai fatto molto bene. Questo è tutto quello che abbiamo nel cuore. Però una volta che fottiamo lo zar, non torniamo più alle spalline larghe, perché abbiamo già avuto le spalline, e ci rimettiamo frivoli adolescenti, e questa è una conseguenza.
Esatto, è questo che dico. La mia lettura della metafora del giardino dei Finzi Contini è questa qui, perché il pericolo è: noi siamo nella nostra bolla, noi continuiamo a fare le sfilate, noi continuiamo a fare tutto per bene quello che sappiamo fare, noi siamo l'Occidente, siamo questo e facciamo questo. Allora, o ci vengono a prendere, come succede alla famiglia Finzi Contini, e li spazzano via, o invece noi
posso dire che la mia metafora forse era sbagliata, io volevo dire solo di moda, perché l'uscita da tennis eccetera era proprio la leggerezza di certe famiglie aristocratiche che non si accorgono che il mondo intorno sta cadendo a pezzi.
Ma però noi siamo quella roba, Orsina, l'Occidente, l'Europa è un po' quella roba lì. Noi siamo i super privilegiati da sempre, con le nostre meravigliosa cultura, con i nostri meravigliose arte, con tutto questo di meraviglioso, ma intorno c'è un mondo fatto da miliardi di persone che vive in un'altra situazione. Allora, noi siamo i finzi contini?
Però posso dirti?
O no?
Così come... No, i finzi contini ormai sono spazzati, perché ormai se ne sono andati quelli che... Ma... quello che succede, e tu mi hai detto che la moda è stata vista da quante persone attraverso lo streaming,
milioni,
attraverso i
Dior milioni. Dior ha fatto 1 milione.
Miu anche.
Certo,
cioè, è già fuori, e anche questa è una previsione, già fuori dalla sfilata di Miu Miu, io la guardavo perché le videate per parlare qui stasera stracciando qualche piccola stupidaggine che dico, ma era piena di ragazzine già vestite come sfilava Miu Miu. Allora lì mi dici che perché, come mai siamo in pieno inverno, un freddo cane, tutte queste minigonnine bianche e blu, quindi è ovvio che ormai tu fai uno sputo, quello sputo va ovunque.
Sì.
Quindi questa voglia di magari non se lo potranno comprare di Miu Miu, questo è indubbio, ma se lo prenderanno qualcuno che se lo fa, però intanto se la godono. E questa cosa qui è virale proprio.
Sì,
altra,
sì.
E Piccioli, se devo dire, questa filata che ho trovato molto bella, che appunto dice come posso sfilare quando mi è arrivato addosso tutto un dramma di questo genere qui, e poi dice solo lavorando e solo devolvendo ciò che io ricavo vuol dire far moda, ed è questo, cioè non c'è soltanto l'effimero della cosa eccetera, c'è anche in questo momento, e questo l'hanno potuto sentire solo i francesi, perché noi in Italia veramente ci ha sfiorato in 2 giorni, ormai era lo show must go on, mentre a Parigi veramente si vedevano già i cadaveri che a Milano ancora non si vedevano. È difficile, io proprio oggi guardando la Repubblica, vedendo questi bambini uccisi con i trolley abbandonati, e poi vado a vedere le sfilate, tutto, ho fatto veramente, mi è proprio venuto un singhiozzo dal dolore. Quindi è chiaro che l'unico modo è andare avanti e investire quello che tu guadagni, anche molte modelle hanno dato il loro compenso all'Ucraina, e ce ne sono state tantissime, Gigi Hadid, questa amica che hanno devoluto tutto il loro cachet, quindi ci sono state tante cose che sono state fatte.
Sensibilità, adesso Orsina che parlavi appunto di queste scene che sono di dominio pubblico, mi veniva in mente anche le altre scene di coloro che scappano. Io penso molto a quelli che scappano per diverse ragioni, sono quelli più deboli, sì. Sono quelli che rinunciano, sono quelli
questa
più esposti,
volta io credo che siano tutti.
Eccetera. Sì, infatti, questa volta è un fenomeno veramente un
tutti stanno
più complesso,
scappando.
Sì, più
la previsione è di 5 milioni di persone che si riversano in Europa.
Sì, più, sicuramente più articolato. E a me quello che colpisce di queste code sono i colori. Sono i colori che hanno le persone addosso. Va bene, chiaramente si sta parlando di un'area geografica in cui hanno un senso cromatico le persone, sicuramente diverso dal nostro. E dal nostro in generale, anche se il nostro è fatto di tante zone cromatiche particolari, ovviamente, però sicuramente hanno un rapporto, diciamo, forma-colore diverso, culturalmente diverso. Si emergono questi, proprio questi colori che tu hai menzionato, cioè questi rosa, questi colori apparentemente innocenti, cioè ci sono veramente dei celesti,
è vero, dei gialli,
dei fiori,
gialli.
Dei gialli, cose di questo genere,
è vero.
Che non hanno, che sono, se vogliamo usare un termine, che sono colori deboli, no? Cioè hanno una debolezza, non sono dei colori aggressivi, non hanno delle forme cromatiche che rimandano a qualcosa di efficiente,
vero.
Di operativo, di utility, no? Ma sono così, sono disarmate, ecco, se posso utilizzare un termine. Per cui è interessante questo parallelo, voluto o non voluto, comunque sia.
Rosa dentro i bambini, le
sì,
le donne,
no, queste cose, cioè,
Ucraina,
queste di viola, delle cose, insomma, colori che insomma, generalmente qui non si vedono con una certa disinvoltura. Quindi
nella quantità di molte persone non si vedono assolutamente.
Sì, questo mi colpisce molto, questo parallelismo, diciamo, no, con questo
rosa di,
ma sì, questo desiderio cromatico.
Lui
chiaramente credo non sappiamo
che questa,
se è voluto, ma non credo, però
io credo che da quello che ho letto, perché non ero lì, ma comunque da quello che ho respirato, e dimmi se sbaglio, Aldo, la monocromia di Valentino è stata molto precisa dall'inizio, perché comunque se tu fai un, come Fontana fece con la monocromia del stesso colore, eccetera, ti concentri sulla quella cosa lì, e ogni vestito di Valentino era uno diverso dall'altro, quindi tu non guardavi altro che la forma del vestito, come era fatto, eccetera, perché tanto abbandonavi il fatto di dover vedere se c'era una sfumatura, se c'era una stampa, se c'era un tessuto, cioè era veramente portato sulla moda, un focus molto potente sul singolo vestito. Questo almeno è quello che io ho pensato che fosse stato fatto per comunque la bella sfilata. Poi non a caso è venuto fuori il nero, che comunque è stato un altro shock, cioè non è venuto fuori i marroni, cioè come mai il nero così drammatico in tutte le sue sfaccettature, però proprio nero.
Certo. Tra l'altro il nero è un colore tattico, cioè nella gamma cromatica del tatticismo c'è il nero, e da due anni a questa parte hanno introdotto il grigio nella tonalità grigio lupo. Io mi occupo di queste cose, diciamo, in maniera amatoriale, però è interessante perché infatti fino a un po' di tempo fa il nero non c'era, e ultimamente vorrebbero introdurre anche il bianco in vari teatri. In questo senso mi veniva in mente una vetrina di Prada che avevo visto qualche mese fa a Via Condotti a Roma, in cui mi aveva colpito un capo di abbigliamento che era identico alle combat shirt. Allora, adesso i militari utilizzano sotto i plate carrier, cioè gli antiproiettili, chiaramente non nelle immagini che vediamo per questioni climatiche, però una camicia molto particolare che ha le maniche di tessuto, tipo di tela, e invece il pettorale è fatto di, cioè la maglietta, insomma, come se fosse una canottiera cucita insieme, è fatto di tessuto di maglia. È un articolo molto particolare, si chiama appunto così, una cosa che hanno inventato gli americani e poi tutti quanti hanno ripreso nelle varie declinazioni. E mi ricordo che mi aveva colpito che passando di lì da Piazza di Spagna verso Via del Corso, questa cosa
era proprio
stranissima. Dico, ma pensa un po' a questa storia, dico, ma Prada ha fatto una combat shirt. Quindi ritornando un po' anche al discorso dell'intuizione, che
probabilmente c'è
il termine,
insomma,
che usa Aldo, sciamanico, e prevede che ci sia un'induzione, no? una formula,
sì,
un'assunzione di droga, questo non lo sappiamo. Però di fatto questi hanno messo, se non sbaglio, l'anno scorso fuori questo modello. Un'altra cosa che mi ha colpito in mezzo a tutte queste immagini che vediamo, dove ci sono persone che scappano, azioni cruente, eccetera, ma ci sono anche dei personaggi che stanno diventando sempre di più iconici, e insomma, qui noi ci occupiamo anche di questo, in un certo senso, di iconografia, ed è questo signore che è il reggente della Cecenia, il quale si è presentato a un certo punto a una parata militare per, insomma, alcuni che evidentemente stavano partendo per andare da qualche parte, indossando un paio di stivaletti di Prada, oltretutto,
ho
visto che aveva messo il giornalista aveva messo in evidenza proprio questi aspetti. Ora è chiaro che, insomma, uno si compra e si mette quello che vuole, però a dimostrazione di questa massiccità, no? Di questa massività, che sono quegli stivali che hanno quella para molto alta.
Sì, certo, carro armato.
Eccetera, sì, quella cosa lì. Invece
beh, va, moltissimo ha sfilato con questi, moltissimo.
Ah, ecco.
Ma quest'anno io non ho visto un tacco, o dei tacchi esagerati come Valentino, eccetera, o quasi tutti comunque con le scarpe militari, con il Vibram sotto. Quindi moltissimi, veramente molti, a parte vabbè, la bondage di Versace piuttosto che tante donne, però pochissimi tacchi. È uno degli anni che ho visto meno tacchi. Probabilmente senza tacchi si corre meglio, si fugge meglio.
Ma io non lo so, ma vabbè.
Ma siamo tutti col cuore.
Ma io non sono d'accordo comunque con quello che ha detto.
Ma lo so,
ma guarda,
no?
Allora ti dico, una cosa strana, ti dico una cosa. Ovviamente, come hai detto Federico, è super mediatizzata questa guerra, no? Le guerre sono mediatizzate a partire da quella del Vietnam ad oggi.
Sì, sì, assolutamente.
Super mediatizzata. Quello che mi ha colpito invece è che gli ucraini che stanno combattendo sono molto simili a noi. Aspettate,
sì.
aspetta, fammi parlare. Noi siamo abituati, eravamo abituati a vedere in Vietnam c'erano quelli lì con gli occhi lunghi, in Afghanistan o da un'altra parte, in Iraq, i talebani, tutte queste immagini di guerra che abbiamo visto, c'erano quelli lì con le barbe lunghe, con in capo il fazzoletto avvolto, eccetera, eccetera. Oppure abbiamo visto scene di guerra fatte, non lo so, in Africa, no? Scontri cruentissimi, e comunque quelli lì sono di un altro colore. Quando tu invece vedi della gente che è uguale a te ed ha su un giubbotto Columbia è una marca di abbigliamento tecnico molto buono americano che c'ho anch'io, e allora la percezione cambia, eh? Allora ti spaventi davvero, perché quelli lì sono
uguali.
Non c'è più quello là con la kefia o il turbante o la barba lunga o è nero o ha gli occhi, no, questi sono
diverso tra virgolette.
Sì, sono lontano, come noi,
è una roba che tu vedi, dici, no, non è che fai questi ragionamenti, ma il tuo cervello registra ed è così, perché è inutile che facciamo i politically correct.
No, è così.
Il tuo cervello registra quello lì come una persona, un'altra cosa da te, e tu lo vedi con sofferenza, sangue, bombe, morti, bambini, eccetera, eccetera. Ma quando il tuo cervello registra uno esattamente come te, a cui succedono
trolli,
queste cose, e allora è diverso.
Sì.
Io questo visto. Voi avete parlato dei colori diversi, più slavati, meno slavati. Ok, io vi dico, quelli lì sono identici a noi, e l'effetto che fa sul nostro cervello vedere quelle robe che succedono a me è diverso.
Certo, certo, assolutamente.
C'è poco da fare, cioè tutto bene, però la percezione delle cose, al di là dell'oggettività delle cose, perché poi anche quello con gli occhi un po' allungati o con la pelle scura è un uomo come te. Ma noi che siamo degli animali, io lo dico sempre, io ho letto tantissimi libri sui babbuini, adesso sto leggendo un meraviglioso libro sulle formiche, eccetera, eccetera, che siamo poco diversi dagli animali, tutto sommato. Abbiamo delle reazioni che sono terra a terra, sono veramente animalesche.
Animalesche più che terra a terra.
E la paura, il cuore che pulsa e tutte queste cose qui, e poi cosa sto dicendo, di fronte all'orrore, comunque all'orrore di una guerra, è giusto che ti pulsi il cuore, che c'hai paura, ma questa volta più profondamente, non solo perché sono molto vicini a noi, perché vabbè, ma perché sono uguali a noi, sono identici, o no?
Identici, cioè sì. Si vestono come noi, a parte, ha ragione invece Federico, che ci sono dei colori che noi non mettiamo, okay. Ma però
la differenza tra il popolo e chi invece, esatto, è visivamente istruito, diciamo.
Però sono più visivamente istruiti di tutti quelli che abbiamo sempre visto nelle deportazioni. Ecco, questo è vero, che sembriamo, cioè i ragazzi sembrano veramente dei ragazzi che conosciamo, quindi ci fa un effetto incredibile.
Perché io ho dei figli che sono uguali.
Anch'io. Cioè, nel senso che poi hanno proprio più la nostra cultura, è vero, che ha le facce nostre. E in questo hai perfettamente ragione. Il problema è che raramente abbiamo visto tante bombe così vicine, e questo sono due cose insieme, perché è vero, loro sono uguali, ma adesso in Afghanistan vedevi cose,
e poi diciamo la verità,
qui vediamo una città che si sta
la Russia ci fa paura, cioè, ha ragione Federico, poi la finiamo perché stiamo andando fuori tempo massimo, io siccome sono un conduttore lo dico, ma ha ragione Federico a dire, però c'è stato negli anni 90, c'è stato il conflitto in Bosnia e Erzegovina, io ricordo che ero sulla spiaggia di Rimini, della Riviera Romagnola, non a Rimini, con i bambini in mutande, in costume da bagno, e vedevo i caccia che si alzavano dalla base, non mi ricordo, lì dietro c'è una base, e volavano tipo alle 4 del pomeriggio, tutti i pomeriggi, si alzavano, andavano di là e verso le 5 e mezza, 5 e un quarto o 4 e 45 tornavano. E io sapevo benissimo che andavano, bombardavano e tornavano, tutti i giorni. Eppure non mi, io lo sapevo, e un pochettino...
Lei qui c'è con coinvolgimento...
La gente continuava a fare il bagno tranquillamente, come se i caccia non si alzassero, e si alzavano tutti i santi giorni, e io tutto sommato continuavo a stare in mutande con i bambini sotto l'ombrellone. Adesso, adesso...
Cosa puoi fare? Come dice Piccioli di Show Must Go On, cioè non è che puoi alzarti e...
Non capì, però, cioè, però adesso...
Adesso...
Quando si scannavano, quando si scannavano tra Bosnia e Erzegovina, noi tutto sommato,
ma intanto non c'avevamo un bombardamento mediatico come abbiamo adesso. C'erano tutte e quattro televisioni, qui c'è...
Scusate, adesso mi è arrivata una notizia, scusate, ma i russi hanno chiesto indietro, immediatamente, tutti i quadri che ci sono alle Gallerie d'Italia... tutto quanto
il Grand Tour
tutti quelli che vengono dall'Ermitage, la notizia è di adesso, hanno detto adesso ce li date indietro, adesso
allora vuol dire che sono la frutta, si chiudono dentro,
no, si chiudono dentro, noi siamo un paese, Putin ha detto
noi
siamo un paese, certo, ostile.
Ma infatti io ieri sera ero alla Scala, poi chiudo perché comunque arte quella, dunque, l'altro ieri sera ero alla Scala che è stata dedicata da Shai, direttore della Filarmonica, ovviamente al popolo ucraino, e ha fatto tutto un repertorio russo, Tchaikovsky, cosa qui. Quindi, ieri sera io guardavo il lampadario e ho detto, se questo, perché doveva dirigere Gergiev, che è il suo più amico, caro, e suo figlio padrino di Putin, eccetera, viceversa. E vi dico, questo se vuole minarci nel momento proprio del cuore, da quando è stato buttato fuori il suo grande amico, anche questo era tutti russi, perché doveva dirigere Gergiev è stato allontanato da Sala, prima dall'America, eccetera, e tu dici, noi stiamo nel mirino vero, perché lui, cioè, è vero che ce l'ha detto, siamo nemici della Russia, ci siamo esposti per una volta tanto.
Vi leggo questo, così poi tu Federico chiudi. Lettera dal Museo di San Pietroburgo alle istituzioni milanesi, dove sono in corso due mostre con opere di Tiziano e con alcuni pezzi sul tour. Il ministro della cultura russo ha deciso di far rientrare in patria tutte le opere. E con questo...
diamo la linea studio.
Questo,
la
cosa è stata... no, per la cosa fortuna che l'abbiamo parlato la settimana scorsa.
E che appunto Tiziano, cioè, nemmeno a farla apposta, lo dice il nome stesso, è anche un autore italiano, quindi cioè, si stanno, diciamo così, no? Cioè, allora Veneto, lì entriamo in tutte le cose che sono, vabbè, insomma,
guerra,
una roba un po' così. E sì, grazie Aldo veramente di questa notizia che ci dai anche in diretta, per la puntualità e la precisione che insomma innalza, diciamo così, anche un po' le informazioni sul momento. Quindi noi che cosa facciamo? Ci diamo appuntamento alla prossima settimana, ringraziamo Orsina, ringraziamo Aldo e ringraziamo tutti gli amici in ascolto, e io, se siamo d'accordo, lo vorrei fare utilizzando come metafora proprio queste parole del Paolo Piccioli che avete ricordato principalmente. Noi sappiamo fare questo e questo faremo al meglio. Voglio coglierla anche in questi termini: noi sappiamo fare questo, cioè non sappiamo aggredire, sganciare bombe, non sappiamo fare quello che si vede fare in giro, quindi credo che sia una cosa che fa riflettere noi, ma che allo stesso tempo dovrebbe far riflettere anche gli attori di questa drammatica e tragica realtà. E ci salutiamo con gli amici in ascolto, e quindi salutiamo Aldo.
buona serata, speriamo bene.
E Orsina?
Saluti a tutti e sicuramente sarà meglio, insomma, speriamo. Grazie okay. Federico.
Grazie.
Grazie Aldo.
No, ciao.
Di essere sempre in disaccordo con me, che quello è il bello.
Un caro saluto a tutti, Chiaparelli e da lì.